When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Allora, salve a tutti e grazie per essere qui. Io sono Fabio Belsanti, amministratore unico e lead game designer della PM Studios e qui con me c'è Elisa Di Lorenzo, CEO di Untold Games. Siamo entrambi rappresentanti di due società di sviluppo italiano, una società al sud, a Bari, la mia, e la società al nord degli Untold Games. Entrambi siamo società storiche del nostro sviluppo italiano di videogiochi. La mia società esiste dal 2001, la sua dal... Praticamente con i FUFA dal?
Esiste FUFA Studios dal 2008 e poi è diventata Untold Games più di recente, quando abbiamo iniziato a lavorare su esperienze immersive e realtà virtuale.
Entrambe le società sviluppano e hanno sviluppato sia videogiochi di intrattenimento puro, sia videogiochi e applicazioni in altri settori, potremmo dire educativi e culturali. Oggi presentiamo il nostro progetto appunto Videogiochi ad Alta Cultura, un progetto che è nato l'anno scorso, è un progetto che sicuramente mette insieme delle cose strane, quindi a strani mondi che sembrava assolutamente appropriato esserci. Parto. Voglio essere molto sincero. Questo progetto, con tutti i suoi limiti ma anche le sue potenzialità, nasce per motivi assolutamente egoistici. Sappiamo di non sapere e stiamo cercando persone e modi per colmare questo vuoto di conoscenza. Siamo consci del fatto che la nostra ricerca non è definibile scientifica in senso stretto. Non abbiamo elaborato un metodo specifico di indagine, ma ci avvaliamo dell'esperienza e delle riflessioni di studiosi di molteplici discipline scientifiche. Ovviamente questo non rende il progetto scientifico in senso stretto. Quanto da noi elaborato non può far parte dell'area delle cosiddette scienze dure. Sappiamo bene di essere molto più vicini alle scienze cosiddette molli, alle scienze umane, che vivono oggi una profonda crisi di identità nonostante siano la base della costruzione della nostra cultura e dei nostri orizzonti mentali. È nostro desiderio fondare le ricerche presenti e future sul tema videogames e alta cultura su un dialogo dialogico il più ampio e libero possibile. Abbiamo deciso di utilizzare le parole alta cultura in modo provocatorio in un periodo in cui le fonti di conoscenza sono state messe in crisi da un complesso sistema di informazioni conflittuali e anche perché i videogames fanno parte ormai della cultura popolare, ma non sono universalmente riconosciuti come arte esemplare. Sulla base delle nostre origini, consideriamo il periodo greco-romano classico come la base dell'alta cultura. Socrate, Platone, Aristotele sono le principali fonti di ispirazione per questo progetto. Questa premessa non esclude il nostro assoluto interesse per altri periodi o per la filosofia, l'arte, la cultura asiatica o globale. Lavoreremo con impegno per estendere i confini concettuali del nostro progetto. Stiamo provando a creare ponti tra studiosi e realtà professionali distanti per capire cosa pensino gli uni degli altri. Noi crediamo che da questi incontri possa nascere qualcosa di inedito. E poi, ovviamente, come predetto, vogliamo scoprire noi stessi tutto quello che ci è sfuggito fin qui, tutto quello che non abbiamo letto, studiato, visto, ascoltato e giocato, che potrebbe aver già percorso buona parte del sentiero che stiamo immaginando di costruire. L'idea è di dar vita a una sorta di processo di maieutica collettiva in cui il ruolo del mentore sarà ricoperto da più soggetti esperti in vari campi della conoscenza umana. L'impressione è che siamo in un momento di cambiamento epocale nell'universo dei videogames. L'umanità, nonostante tutte le criticità presenti in varie zone del mondo, non ha mai avuto così tanto tempo da dedicare a giochi, videogiochi, film, storie. Sono ormai anni che si parla della scomparsa di milioni di posti di lavoro a causa dell'imponente trasformazione tecnico-tecnologica delle nostre società. Da un punto di vista materiale, l'umanità non è mai stata così ricca. Se riusciremo a non distruggerci superando il tabù dello stallo tra superpotenze nucleari o a esaurire come cavalletti impazziti le risorse che ci consentono di sopravvivere, presto si verificheranno cambiamenti storico-sociale difficilmente immaginabili. I videogames sono al centro di questa trasformazione e non ai margini. L'impatto sociale, economico, politico, esistenziale dei giochi non è probabilmente mai stato così importante come in questo secolo. E tutto questo il potere lo sa. O la CIA non si sarebbe interessata alle sceneggiature degli Avengers e il Partito Comunista Cinese non si sarebbe occupato di Peppa Pig. Parentesi, non è chiaramente una teoria cospirazionista folle questa, ovviamente ci sono dei dati e delle fonti assolutamente attendibili come la rivista Limes di geopolitica italiana, che su cui potete trovare ampi riscontri di quello che abbiamo finito di dire. Nuovi colossei, reali e virtuali, sono edificati per infiniti interessi. Come sottolineato da Huizinga in Homo Ludens, viviamo in società che si sono strutturate ludicamente. Io concordo con questo grande saggista dell'altro secolo. Il gioco precede la cultura. Cosa sono le leggi se non un confuso regolamento di gioco? Per non parlare della meravigliosa astrazione del denaro, che nel capitalismo moderno, tra banche centrali che si affannano a stampare valuta dal nulla, è entrato in una sorta di crisi esistenziale permanente. Giochiamo il ruolo di noi stessi. Quasi superfluo dire che i simboli sono da sempre un potente strumento di comunicazione, ma da quando si è diffuso il gioco dalla costruzione delle nostre identità virtuali mediante la creazione di avatar o di profili più o meno veri nei social media, l'impalpabile spazio dell'immaginario proiettato in un eterno presente è diventato forse più importante di ciò che definiamo realtà materiale. Facciamo giochi molto complessi, concreti e feroci, con conseguenze fisiche ed emotive molto rilevanti, questo è quasi ovvio. E su questo punto a livello personale vado anche oltre la linea tracciata da Huizinga, che aveva una visione più solare e fiduciosa del gioco. Io credo invece che tutto sia riconducibile al gioco, anche gli aspetti più atroci della distruzione e della guerra, connessi a mio avviso al trauma infantile della consapevolezza della nostra mortalità. Non voglio andare però troppo oltre su questa linea, dato che di questo, soprattutto di queste riflessioni, ve ne parlerà più avanti Elisa, qua che analizzerà le domande e le risposte della prima tavola rotonda dell'anno scorso. Prima di raggiungere questi risultati, però, penso sia importante provare a raccontarvi la storia che ha ispirato questo progetto, la scintilla che ha dato vita alle nostre riflessioni. L'immagine che state ammirando rappresenta una scena della battaglia di San Romano, un celebre trittico dell'artista rinascimentale Paolo Uccello. Nello specifico vediamo un cavaliere che a me piace definire il mio condottiero. Quest'uomo che nel mezzo di una feroce battaglia sembra insolitamente sereno è Michele Attendolo, un capitano di ventura considerato un personaggio storico minore del Rinascimento italiano. Ma nonostante questo guerriero sia stato quasi del tutto ignorato dai libri di storia, Michele Attendolo, detto anche Micheletto per la sua bassa statura, in quella fatidica giornata, grazie alle sue doti tattiche, utilizzando la cavalleria in carica nel punto e nel momento giusto, determinò la vittoria dell'esercito di Firenze su quello di Siena. Più di 20 anni fa scelsi questa immagine come copertina della mia tesi sperimentale di laurea in storia medievale. Verso la fine dello scorso millennio ho avuto infatti l'enorme privilegio di studiare storia presso la meravigliosa Università di Siena, e di realizzare la suddetta tesi di ricerca consultando e digitalizzando gli inediti libri contabili di un esercito mercenario del Rinascimento italiano. Quel periodo della mia vita, grazie alle persone, i testi, le classi, i luoghi, i profumi, i cibi e i vini che ho conosciuto e frequentato, con cui ho dialogato, è stato intellettualmente il più stimolante della mia vita. Un periodo che mi ha segnato profondamente e ha segnato profondamente anche tutto lo sviluppo successivo delle opere che abbiamo sviluppato con la nostra società. All'epoca in Italia la suddetta tesi rappresentava uno dei primi esperimenti di digitalizzazione delle ricchissime fonti archivistiche del nostro paese. Quelle che vedete qui ora sono solo alcune pagine di quegli affascinanti libri. La prima è la copertina del libro mastro, quella che segue è la prima pagina del primo libro in cui il tesoriere Francesco Di Viviano d'Arezzo, dopo aver ritualmente invocato la Madonna, una consuetudine con cui si aprivano tutti i più importanti documenti dell'epoca, dava inizio alla puntuale trascrizione dei conti, delle paghe, degli acquisti e delle vendite che riguardavano ogni singolo uomo che faceva parte della compagnia. Dallo studio dei conti dei piccoli e grandi condottieri che appaiono nei libri contabili di questo esercito mercenario, emerge un elemento ludico fondamentale, il disperato bisogno narrativo del tesoriere Francesco Di Viviano, che spesso, a margine dei conti, annotava gli eventi che interessavano ciascun guerriero della compagnia. Da queste note scopriamo molteplici storie, che riguardano i singoli componenti di un variegato esercito itinerante, fatto da cavalieri, dame di corte, uomini d'arme, fanti, tra cui i primissimi archibugieri, servi e puttane. Ci sono storie di tradimenti e di fughe, ma anche di lealtà e onore, come quella di semplici soldati che divennero uomini d'arme grazie ai loro meriti sul campo di battaglia. Ma ci sono anche storie tragicomiche, come quella del veterano Cuola di Trani, che dopo aver combattuto per 20 anni nelle più importanti battaglie della penisola italica, morì una mattina nel fiume Oglio dopo un disperato tentativo di catturare un'anguilla, dimenticandosi prima di togliere la pesante armatura di piastre. Ci sono nomi come quello di Scarcalasino da Scarcalasino, che ci narrano la realtà di alcuni destini ferocemente determinati dalla storia del classismo. Per intenderci, sto parlando di un servo che, traducendo, si chiamava nella compagnia lavorava ovviamente, avendo questo altisonante nome, come mulattiere, quindi assolutamente segnato dalla nascita in tutto quanto quello che sarebbe dovuto essere. Potrei andare avanti ovviamente per ore a raccontarvi queste storie, ma andrei completamente fuori tema. Vi ho parlato di questo lavoro e delle storie che contiene, perché sin dall'epoca in cui lo scrissi mi sarebbe piaciuto utilizzare queste fonti anche per sviluppare un gioco o un videogioco. Per molti anni questo desiderio è rimasto in sospeso, fino a quando non ho rincontrato il mio vecchio professore, Duccio Balestracci, che mi ha spinto a lavorare di nuovo sulla tesi, che alla fine ho deciso di pubblicare in forma del tutto gratuita sul portale accademia.edu. Tornare però nel 2017 a fare una seria ricerca, dopo aver fondato nel 2001 una società di sviluppo di videogames che ha creato vari prodotti educational, è stata fondamentalmente questa una scintilla che ha dato vita al progetto Videogames e Altra Cultura. Nella mia mente sono nate in quel periodo miriadi di domande e ho deciso di coinvolgere in quelle riflessioni i miei amici Roberto Talamo, un teorico della letteratura, ed Elisa Di Lorenzo, qui a mio fianco, CEO di Untold Games. In relazione alla mia succitata tesi, ad esempio, mi sono banalmente chiesto come dovremmo comportarci quando sviluppiamo un gioco a sfondo storico. Esistono dei parametri di veridicità a cui dovremmo attenerci? Cos'è stato fatto e in che modo, fin qui, da videogames, letteratura e cinema? Chiacchierando con Roberto Talamo ho appreso che il notissimo Alessandro Manzoni, dopo aver scritto l'importante romanzo storico I Promessi Sposi, affermò che, nonostante tutti i suoi approfonditi studi storici circa l'ambientazione, la fabula restava comunque più importante rispetto alla rigorosa ricostruzione storica dell'ambientazione. Manzoni, quindi, era convinto che non fosse possibile insegnare storia con un romanzo e che l'ambientazione storica, per quanto accurata, fosse solo comunque una scenografia teatrale utile ad affascinare il lettore. Cosa dovrebbe insegnarci questa riflessione di un letterato così importante? È forse impossibile ricostruire in modo credibile, scientificamente appropriato, ma narrativamente interessante, un pezzo di storia del Rinascimento italiano in un videogame? L'utente dovrebbe essere informato dei limiti della ricostruzione storica che sta vivendo? Gli sviluppatori dovrebbero citare sempre da qualche parte la bibliografia o gli esperti che hanno consultato per realizzare una ricostruzione storica? È possibile o interessante giocare con dei documenti originali alla base di un progetto di ricostruzione? Sulle orme del saggio Homo Ludens, che noi consideriamo la base delle nostre ricerche, potremmo ancora chiederci, Cos'è la narrazione se non la costruzione di un gioco immaginifico condiviso tra chi scrive e chi legge? Tutte le risposte ovviamente non ce le abbiamo, abbiamo soltanto cominciato a formulare le domande e le ho poste qui semplicemente per raccontarvi il percorso che abbiamo fatto fin qui. E adesso mi fermo e passiamo a una forma meno, diciamo, ingessata della lettura, una parte un po' più chiacchierata, in cui vi chiedo anche in qualsiasi momento di interromperci se avete domande. E vi parlerà Elisa Di Lorenzo di quelli che sono i risultati che abbiamo ottenuto con la prima tavola rotonda. Chiaramente avete visto ovunque indicato l'indirizzo del sito. Sul sito potete...
Visto forse.
All'inizio, adesso è molto... Si dovrebbe, ah no, forse non si è visto, comunque è in inglese, videogamesandnightculture.com. Sul sito troverete ampia bibliografia e ampia narrazione di tutto quanto quello di cui vi ho parlato qui, ma di molto altro, soprattutto di quello che è accaduto nella prima tavola rotonda e di quello che accadrà anche in parte nella prossima, che si terrà il 17 dicembre. Ma passo la parola ad Elisa.
Buongiorno a tutti, come Fabio ha detto sono Elisa Di Lorenzo di Antor Games. Quello che farò è appunto raccontarvi come si è svolta la nostra prima tavola rotonda, qual è il format che seguiamo per questi incontri e un po' quello che sono gli obiettivi di questi incontri. Appunto, come Fabio vi ha detto, la domanda da cui siamo partiti è stata appunto come possiamo far incontrare alta cultura e videogiochi, quindi possiamo trovare videogiochi che possono far parte della definizione di alta cultura, che tipo di giochi sono, esistono già questi giochi oppure esisteranno questi giochi in futuro e quali sono parametri per identificare questo tipo di giochi. Ovviamente è un po' come aprire delle gabbie, perché da queste domande seguono tutta un'altra serie di domande che si vanno a cavallare tra di loro. Quindi quello che abbiamo voluto fare è stato mettiamo assieme delle persone che vengono da vari ambiti, quindi non solo da videogame, perché nella mia esperienza, soprattutto di solito quando parliamo di cose simili nel mondo dei videogiochi, nell'industria dei videogiochi, si parla tra di noi, quindi si parla tra altri sviluppatori, ci si incontra e si discutono queste tematiche. Non si fa questo molto spesso con un'ottica multidisciplinare, quindi l'idea che ha avuto Fabio è stata appunto quella di aprire la discussione e portare domande che normalmente si fanno tra sviluppatori di videogame anche a persone che arrivano da altri mondi, quindi dal mondo accademico, dal mondo della letteratura, dal mondo del cinema, dal mondo della ricerca. Serve un po' a tutti dal nostro punto di vista, serve sicuramente a noi sviluppatori, perché se continuiamo a farci queste domande tra di noi e non abbiamo idea di quello che sia il punto di vista di persone che sono al di fuori della nostra industria. E speriamo che possa anche servire a chi è al di fuori della nostra industria per avere un'idea rispetto a come noi viviamo determinate tematiche e perché vengono affrontate in determinati modi.
Tra l'altro intervengo, parentesi, il progetto è stato supportato sin dalla sua prima edizione dalla Puglia Film Commission, e all'interno della Puglia Film Commission ho avuto modo di parlare, oltre che con il direttore attuale, anche col direttore precedente e altri professionisti del settore cinema, che mi hanno detto chiaramente che le domande che abbiamo sviluppato sono domande che anche il cinema da sempre si fa, quelle domande che ho fatto sul discorso di come, tra virgolette, utilizzare la storia, sono domande su cui il cinema si è soffermato parecchio, senza raggiungere una risposta, soprattutto chiaramente il cinema commerciale che fa pasticci incredibili, però sono domande che appunto i due media sono, per quanto differenti, comunque vicini, e c'è una vicinanza immediata anche con queste questioni.
Allora, il formato è stato appunto quello di tavole rotonde. La prima tavola rotonda si è tenuta lo scorso anno a dicembre a Bari. Il tema è stato videogiochi, educazione, alta cultura. Quindi si sono portati alla tavola rotonda, erano 15 partecipanti,
sì, mi pare
15 partecipanti dai background più disparati, quindi persone che arrivano dalla ricerca, dal CNR, dal mondo accademico, autori italiani, sviluppatori di videogame.
Svariate persone di Stavimo, Francoforte era con noi, Cremo, insomma persone tutte presenti.
Quindi persone che sono coinvolte nel mondo dell'arte, della creatività, ma non solo. L'obiettivo della tavola rotonda era quello di creare un ambiente dove si potesse avere un confronto aperto e facendo in modo che non fosse uno scontro. Ecco, una delle cose su cui, che a me ha fatto estremamente piacere rispetto a questa tavola rotonda è stato appunto il fatto che le persone avevano tutti i background estremamente diversi, però ovviamente 15 persone assieme, e sono 15 persone che per l'intera giornata hanno discusso di 7 domande. Quindi pensate, 15 persone in una stanza, come siamo ora, più il pubblico, tutti assieme per l'intera giornata a discutere di queste cose, quindi senza però arrivare a situazioni di scontro, nonostante certe domande siano estremamente polarizzanti, e vedrete perché, soprattutto per chi è all'interno dell'industria e per chi è al di fuori. Le 7 domande sono state mandate inizialmente prima dell'evento ai relatori, che hanno mandato le loro risposte, quindi noi sapevamo le risposte dei relatori prima e si è poi rielaborato su queste risposte lì all'evento. Vai. Sono 7 domande, non ve le riassumo perché sono estremamente lunghe, sul sito le potete trovare, e potete trovare anche una sintesi di tutte le risposte, che è quella che ora vi esporrò. Le prime due domande sono praticamente incentrate sulla grande domanda se i videogiochi sono o meno arte.
Vado avanti così perché sennò...
Sì, sì.
Le altre due sono appunto su tematiche di come ansia esistenziale e morte. Quindi come questi argomenti vengono trattati dai videogame e come possiamo raffrontarci con questi argomenti nel videogioco. Le altre due domande erano legate al tema variabile della tavola rotonda, che era appunto quello dell'educazione, quindi come possiamo utilizzare i videogiochi in ambito educativo, non limitandoci solo agli edutainment praticamente o alla gamification, ma anche se è possibile utilizzare videogiochi creati per un pubblico commerciale all'interno di situazioni scolastiche o per insegnare qualcosa. L'ultima domanda era sulla politica, era estremamente politica, nel senso che era se possiamo vedere un futuro o se già esiste, esistono situazioni in cui il videogioco può essere in qualche modo utilizzato e manipolato per cambiare l'opinione pubblica.
Che come insomma
sì, cioè, sì.
Allora, la maggior parte del tempo di quella giornata è stato speso sulle prime due domande, che sono quelle che hanno sicuramente attratto di più l'attenzione del pubblico e sono anche quelle su cui diciamo che infervorano un po' più gli animi, quindi identificare se i videogiochi sono arte o meno. Diciamo che bisognerebbe fare un appunto prima, nel senso che la definizione di arte è storicamente controversa, quindi anche parlando in generale di arte in altri ambiti, non tutti sono d'accordo riguardo a se qualcosa è arte o no. Quindi portandolo anche nel videogioco questa cosa si amplifica dal nostro punto di vista, un po' perché è un media più recente e così via.
Un po' perché assomma, è la somma tante volte di più arti riconosciute, come quella che può essere appunto le arti visive o la musica, insomma, perché veramente i singoli elementi vengono riconosciuti come tali, un artwork di un videogioco a un certo livello è arte, ma il videogioco in quanto tale nel suo complesso magari no, anche perché poi si apre una vecchia questione filosofica del problema della contrapposizione fra azione e contemplazione. Anche se l'azione del videogioco, l'interazione del videogioco, paradossalmente, chiaramente non attiene alla parte del mondo dell'azione, ma è un'azione simulata in un mondo virtuale, però viene comunque il fatto che viene a mancare l'autoralità completa in cui appunto c'è l'interazione, crea dei problemi ad alcune definizioni classiche dell'opera d'arte.
Che però è una problematica che possiamo vedere anche con certe installazioni artistiche dove
sì,
il pubblico diventa parte dell'esperienza e quindi della performance artistica.
Sì, la cosa divertente del videogioco è proprio quella, che ha una serie di insiti paradossi al suo interno che lo rende estremamente sfaccettato, oltre a chiaramente che il single dire videogiochi in senso lato è chiaro che è troppo generale, e tutti quanti hanno detto che alcuni determinati videogiochi probabilmente accedono allo status artistico, altri no, però in realtà poi all'interno ci sono dei problemi teoretici che vanno risolti, li abbiamo lasciati appunto in realtà fondamentalmente aperti.
Sì, per noi diciamo che è stato interessante tutto vedere come le varie persone da diversi background si avvicinavano a queste domande e qual era il punto di vista di chi non fa parte dell'industria dei videogame. Perché a livello, soprattutto a livello internazionale e all'interno dell'industria dei videogame, la problematica diciamo che viene considerata risolta, nel senso che sì, i videogiochi sono arte, o comunque sia almeno alcuni videogiochi possono essere considerati arte. A livello locale non tanto, poi dal mio punto di vista credo abbiamo anche proprio un problema a livello italiano, nel fatto che se si parla di videogiochi si parla di giochi elettronici e si parla utilizzando lo stesso termine sia per il videogame, l'entertainment, ma anche per il gioco d'azzardo. Quindi si fa il grande pubblico che non conosce il nostro mondo tende a fare un grosso miscuglio tra le cose e a paragonare giochi narrativi alle slot machine.
Mi fa venire in mente anche un altro dei problemi che proprio quando abbiamo sollevato, quando abbiamo detto videogames, perché chiaramente videogames è il nostro settore, il settore che abbiamo deciso anche imprenditorialmente, però in realtà nel momento in cui abbiamo sollevato la questione dei videogiochi e la cultura, e l'alta cultura in particolare, in forma provocatoria, ci siamo resi conto che ci portavamo anche lì una secolare disputa del fatto non solo dei videogiochi che sono solo il punto d'arrivo del gioco, e quindi il problema è il gioco, quindi era anche la questione se proprio i giochi in senso lato possono essere considerati arte, con tutto il portato che hanno filosofico appunto di far parte di una sfera, quella dell'azione, che non ha questo elemento classico della contemplazione. Parlando per esempio col mio professore di storia medievale, che ha scritto di recente un saggio sul Palio di Siena, inquadrandolo come festa italiana e non festa locale, lui diceva che secondo lui il Palio è considerabile un gioco che è arte, il Palio è di fatto arte, e quindi assolutamente non tutti condividono questo tipo di inquadramento, però effettivamente i videogames sono solo la parte finale di un processo che riguarda proprio tutta la strutturazione ludica delle nostre società.
Poi un'altra delle questioni che sono state sollevate durante la tavola rotonda, che è stata particolarmente interessante ovviamente, è l'impatto ovviamente del mercato su tutto questo, perché ovviamente l'industria del videogioco è un'industria che fattura più dell'industria del cinema e della musica messe assieme al momento a livello mondiale. Ci sono autori che realizzano videogiochi per il puro piacere di fare videogame, quindi utilizzano il videogame come un mezzo per effettivamente per realizzare delle opere artistiche. Ci sono grandi produzioni che impiegano magari 300 persone al lavoro su un videogioco, gran parte di questi comunque realizzano comunque sia dei videogiochi che dal nostro punto di vista sono arte, però in un certo modo sono comunque assoggettati a quello che sono determinate regole di mercato. Questo è vero per i videogame, è anche vero appunto, come dicevamo prima, per il cinema, perché le grandi produzioni americane, i grandi blockbuster, i cinecomic e così via sono cinema, ma seguono determinate regole di mercato, quindi anche lì si apre di nuovo la controversia se sono vero cinema o meno, sono arte o meno. Quindi diciamo che le domande che ci poniamo sui videogame in realtà sono facilmente applicabili anche a tante altre cose. Diciamo che questa domanda poi è stata anche lo spunto per quello che sarà il tema della prossima tavola rotonda, che vi diremo alla fine.
Sì. Vai.
Le domande sull'ansia esistenziale e morte. Allora, non vi sto a leggere le intere domande, ma diciamo che la cosa particolare di questa domanda era che appunto di queste due domande veniva paragonato appunto il videogame, ma anche il cinema e le serie TV che utilizzano determinati contenuti, come ad esempio mostrano la morte o come si può uccidere persone in videogame e cose del genere. È stato interessante vedere come, mentre la domanda era stata posta in realtà pensando all'uso e alla fruizione di questo contenuto, quindi come noi esploriamo questi contenuti, quindi morte, disagio, problemi esistenziali all'interno della narrativa di un gioco, così come nel cinema, serie TV.
Ma anche che giochiamo a trendy trash per mettere da parte l'ansia esistenziale.
Sì, infatti, ovviamente giocare per passare il tempo e non pensare ai problemi che abbiamo. Molti dei relatori in realtà hanno avuto un'interpretazione completamente diversa della domanda e si sono spostati pensando che la domanda fosse se i videogiochi causano questi problemi. Secondo me, dal mio punto di vista ovviamente, è sintomo del fatto che normalmente la narrazione là fuori, quando si parla di problemi psicologici e morte e violenza, nei videogiochi è solo quella.
Si sono spostati sulla parte banale, quella che volevamo evitare, proprio la cosa che volevamo evitare era quella, perché non, lo davamo per scontato che non fosse così in noi, però è andata a finire su quello, però non volevamo.
Beh, è anche sicuramente dal mio punto di vista, ho visto appunto gli altri sviluppatori di videogame andare immediatamente sulla difensiva, perché è una delle cose su cui normalmente siamo abituati a essere attaccati in un qualche modo. Succede qualcosa negli Stati Uniti, sparano e c'è una strage, è colpa dei videogiochi.
Io non ero difensivo, io parlo sempre male di videogame.
Vabbè, ma parliamo. Ma infatti una delle cose belle, secondo me, di questa tavola rotonda è che le domande sono fastidiose per noi dell'industria. Alcune domande sono proprio fastidiose. Una delle domande che vuole portare Fabio alle prossime tavole rotonde è: perché è divertente uccidere le persone in un videogioco? Alla fine è vero, spariamo e ci divertiamo e uccidiamo persone finte, ovviamente, però c'è divertimento nel distruggere le cose nei videogiochi. Quindi
vabbè, potrebbe, il punto è cercare di poter utilizzare i videogames appunto come indagine di noi stessi. È antica come questione, come anche nella narrativa. Alla fine la metafora di Dante, che bisogna andare all'inferno per riuscire ad arrivare in paradiso, anche quello, bisogna passare per l'inferno. Gli inferni dei videogames forse ci possono dire parecchio su quello che in realtà siamo e tutto quanto quello che ci passa dentro, però si ha difficoltà ad essere così sinceri.
Le altre domande erano appunto legate al ruolo dei videogiochi nell'educazione e nel mondo della cultura. Tutti i partecipanti erano d'accordo sul fatto che i videogiochi possono avere grandi effetti positivi sull'educazione se ovviamente utilizzati in maniera corretta. C'è stata anche un'unanime posizione sul fatto che ad esempio la tecnologia con i bambini piccoli può creare problemi e quindi andrebbe utilizzata in maniera con una certa
parsimonia,
essendo cauti.
Cautela,
scusate.
Quella parola.
Quindi non ci siamo però limitati al caso edutainment, non ci siamo limitati al caso della gamification. Quindi non so quanti di voi conoscano, magari la parola gamification sicuramente la conoscerete, è mettere elementi di gioco in qualcosa che gioco non è, in un qualche modo. Quindi raccogli punti, prendi dei badge e così via. Diciamo che ha portato anche a alcune considerazioni interessanti, perché si è parlato del gamificare di più la scuola, a parte che prendere i voti a scuola è praticamente una forma di gamification, quindi è già gamificata in qualche modo, però c'è la...
Ma non è divertente.
Anche, sì, non è divertente. C'è anche la problematica del se fai le cose per avere una gratificazione esterna, dovremmo evitare di fare in modo che i ragazzi facciano comunque determinate azioni e studino per avere una gratificazione esterna. Bisognerebbe coinvolgerli invece utilizzando il videogioco in un altro modo. Quella sulla politica ovviamente anche quella è stata vista abbastanza un po' come domanda fastidiosa da alcuni, come domanda molto interessante da altri. E appunto, se i videogiochi possano o meno essere utilizzati, se lo sono già o se lo potranno essere in futuro, per manipolare quindi le masse e l'opinione pubblica, da un lato. Quindi questo è stato visto ovviamente come sì, una possibilità, nel senso che comunque sia ogni forma d'arte o di comunicazione oggi può essere utilizzata per questo scopo, comunque sia l'arte di per sé è uno statement politico, molto spesso, se non già per il fatto di essere arte. Quindi ovviamente al momento, in questo momento storico e per la loro diffusione, i videogiochi e anche per il tipo di interazione che permettono e di come permettono di veicolare i messaggi possono sicuramente avere un impatto su quello che può essere la manipolazione di idee o meno sulle persone. Dall'altro punto di vista possiamo anche vederli come appunto la frase panem et circense nel senso, abbiamo i calciatori oggi, una volta avevamo i gladiatori, abbiamo gli sports oggi e abbiamo i videogiocatori professionisti, con milioni e milioni di persone che si collegano in streaming online per vederli giocare da remoto. Quindi sono una forma di intrattenimento, appunto oggi è una forma di intrattenimento vedere altri che giocano i videogiochi. Ed è una forma di intrattenimento che smuove milioni e che può comunque sia tenere occupate milioni e milioni di persone.
Ma poi c'è un discorso internazionale e italico che differisce completamente, chiaramente. In realtà questa domanda non la siamo riusciti a trattare molto perché eravamo arrivati a fine giornata e ci è rimasto pochissimo tempo, cercheremo di tornarci nelle prossime edizioni. Nell'introduzione prima, quella letta, io citavo il discorso della CIA che si interessa agli Avengers o del Partito Comunista Centrale che ha fatto una serissima lotta a Peppa Pig, che fino a quando non si sono accordati con Peppa Pig, che doveva promuovere i valori culturali della famiglia cinese, e a quel punto è diventata fondamentale nella propaganda del partito. Tanto che addirittura ci sono state le giornate, la giornata del maiale è diventata Peppa Pig il punto centrale. E la questione è questa, è che i grandi poteri internazionali lo sanno benissimo che i videogames sono centrali e si muovono di conseguenza ognuno con la sua, diciamo, sensibilità storico-culturale. Gli Stati Uniti con, tra virgolette, la CIA, con la classica formula del potere indiretto, e quindi influenzando tutto quanto l'apparato dell'intrattenimento da Hollywood è storicamente determinato, è un fatto appunto, mentre la Cina in modo diretto. Il fatto è centrale che in Italia non c'è una politica su questo, cioè non viene assolutamente, noi che siamo assolutamente attori secondari, si riflette anche su questo, non abbiamo nessun, a livello diciamo dirigenziale, ma neanche purtroppo intellettuale, nulla che vada oltre magari la condanna generica che i videogiochi fanno bene o fanno male, è una cosa molto banale. E invece chiaramente l'importanza centrale che hanno come mezzo di comunicazione è evidente, perché laddove la politica conta, laddove si governano nei punti nevralgici del mondo, sono assolutamente centrali. Poi non sono al centro delle discussioni come quella che stiamo cercando di portare avanti noi, però i poteri che contano se ne occupano, mentre da noi proprio non ce ne occupiamo, perché di fatto, e questo mi sento di dire che è un problema che ho discusso anche con tanti autori di fantascienza, amici vari, noi siamo tendenzialmente un mercato di importazione culturale, non siamo più produttori di cultura, di idee, non abbiamo neanche la forza, e per tante motivazioni storiche, non assolutamente perché è una colpa degli intellettuali, se non hai la forza di esportare, perché effettivamente, insomma, perdere una guerra mondiale non è uno scherzo, per quanto fosse bene che la perdessimo, è parentesi aperta e chiusa, non in questo caso.
Però abbiamo cambiato casacca, quindi a un certo punto
sì, vabbè, ma quella è un'altra storia ancora.
Ok, ecco appunto la sorpresa, ci doveva essere la sorpresa,
ho sbagliato.
No, quindi collegandoci a quello che era appunto quello che è fuoriuscito dalla prima domanda, la tematica della prossima tavola rotonda sarà videogiochi, capitalismo e alta cultura. Quindi come in un sistema capitalistico, quindi facciamo videogiochi e cerchiamo di far coincidere le esigenze di quello che è videogioco, arte, alta cultura e capitalismo, ovviamente.
Eh sì, abbiamo formulato le domande che, se andate sul sito, vedete, sono anche quelle molto articolate e complesse. Cerchiamo di tracciare la domanda anche partendo dal rapporto che da sempre c'è fra potere, arte e capitale, dal momento in cui si può parlare di capitale, però la stretta relazione fra arte e potere è evidente nella storia, quindi a che punto siamo arrivati oggi con i videogames, come si inseriscono. Chiaramente i videogames è il prodotto del secolo scorso, alla fine del secolo scorso si inseriscono perfettamente nel discorso capitalistico e nascono perfettamente nel mondo capitalistico, dato come elemento tecnico. Però insomma, vogliamo approfondire parecchie di queste tematiche, queste domande, e speriamo che sarà interessante come quella come l'anno scorso.
Okay.
Questo è più o meno quanto.
Se riuscite a leggere il sito, appunto le domande le trovate sul sito, trovate le domande dell'anno scorso. La sintesi delle risposte dell'anno scorso che vi abbiamo detto brevemente, trovate le domande del nuovo anno che sono quelle a cui ci daranno, si spera presto, risposta ai relatori.
Quest'anno avremo lo streaming, quindi ci rimarrà anche il video complessivo della giornata e a breve abbiamo cominciato a realizzare delle interviste specifiche, speriamo di pubblicarle in tempi decenti.
Se voleste darci suggerimenti, vostre visioni, i vostri punti di vista su quelle che sono le domande nuove e vecchie, siete liberi di scriverci per dare il vostro contributo se volete.
Sì, tendenzialmente a noi piace moltiplicare le domande, questo è l'intento, non arrivare alle risposte assolutamente, sì. Tanto non ci riusciamo.
Giochiamo con le domande.
Quindi se ci sono domande, se qualcuno vuole chiederci qualcosa, noi siamo qui, altrimenti chiudiamo il lavoro, prego.
A parte che io ricordo che quando sono arrivato un po' più delle volte state da tavolo, la reazione dei giornali è stata di
spingere. Ah, vabbè.
Vabbè, sì.
E poi una cosa che volevo dire, il titolo del video game è alta cultura.
Sì. Non lo so, però mi piaceva molto alta cultura, coltiva alta cultura. Mi piacerebbe pensare che sì, esiste ancora l'alta cultura e credo che una formazione classica laddove c'è rende il tutto molto più solido e più forte, perché per esempio il nostro ambiente è molto di intelligentoni, cioè nerd, programmatori, matematici, però ci sono un sacco di intelligentoni idioti, nel senso che per esempio cominciano a pensare senza aver studiato i classici, si svegliano, dico, oh, si farà tutto con la fisica, la matematica, e poi arrivano, sento la realizzazione che l'etica e la morale sono invenzioni. Leggiti un attimo Platone, ma ti rendi conto che su queste questioni, sul problema della giustizia, del bene e del male, ci stiamo un attimo spaccando la testa da parecchio prima. Quindi ci vuole un percorso che tra l'altro lo dico, è una delle cose che ho notato molto interessanti l'intelligenza contemporanea. L'intelligenza contemporanea è fatta di molti tecnici a cui manca la classicità, gli manca anche l'umiltà della classicità, perché c'è una sorta di forma fantascientifica in cui si crede che arriveremo solo con delle intelligenze artificiali assistite. In realtà ci vogliamo deresponsabilizzare di alcune scelte che da esseri umani alla fine dobbiamo sempre fare. E secondo me questo percorso è assolutamente interessante perché nei videogiochi questo lo possiamo trovare, nei mondi virtuali che man mano andiamo creando diventano sempre più complessi e stratificati perché portano anche la società all'interno. Le riflessioni che possono nascere sono davvero importanti, vanno raccolte e utilizzate in qualche modo.
Sì, sì. Infatti la fabula è più...
Certo.
Barry Lyndon invece è accuratissimo, lavora sulla storia del cinema, però non so quanto è l'accuratezza del cinema che ha fatto con loro, quanto la capacità dell'autore di essere.
Certo.
E alla fine non so quanto sia un falso problema volere un tipo di ricercatezza storica così.
Non per l'arte. Però magari, appunto sì, non distinti chiaramente come al solito i piani. Se al centro c'è giustamente la narrazione, anche un po' come ha detto Manzoni, che citavo prima, anche sti cazzi, no? Nel senso che alla fine la narrazione che sta al centro, sì, sono accurato, però poi c'è la fabula, e quindi poi tra l'altro si possono fare anche citazioni semistoriche, metterci il fantasy in mezzo. Però, a parte questi pastrocchi, in alcuni casi orrendi, il punto della veridicità storica è pensare quando deve... per virgolette esserci, era più sul lato di quando utilizziamo i videogames in ambito educativo. Cioè se noi facessimo, io immagino una scuola che oltre ai libri di testo abbia anche videogames, però chiaramente non possono essere i videogames di intrattenimento o dei videogames che vi devono solo intrattenere, magari devono essere anche dei videogames pesanti, però nella loro pesantezza possono essere accurati. Ti faccio un esempio, io qualche anno fa, nonostante tutti quanti i mini passati su eccetera, ti presi il Debello Gallico di Cesare, così ce l'avevo, quindi si legge, e rimasi sconvolto dalla bellezza della narrazione iniziale, di cose che mi ero completamente dimenticato, perché ti danno solo la versione da sbagliare al liceo. Ma c'era all'inizio quella storia che io mi ero completamente dimenticato, a parte la complessità dei popoli, che Cesare era una devastazione, stava in continuazione a fare diplomazia con mille popoli assurdi che lo tradivano dopo 2 minuti, cioè era un casino. Ma tolto quello, c'era la storia di una delle invasioni barbariche, e parlava di questa preparazione per 2 anni da parte di questo popolo, di questo popolo, che dopo 2 anni che avevano preparato tutto per invadere, fino ad andare nell'impero romano a conquistare, a mettere a ferro il fuoco il romano, prima di partire si bruciano i villaggi. Si bruciano i villaggi per non poter tornare indietro. Allora, questa è una cronaca assolutamente affascinantissima. A me, se me l'avessero raccontato i professori quando stavo a scuola, sarei impazzito, mi sarebbe piaciuta da morire. Cioè, l'avrei trovata assolutamente al pari di Game of Thrones, se non superiore. E stavo raccontando storia. Però chiaramente il professore ti dovrebbe raccontare la storia, farti capire che quella è una cronaca, e le cronache a volte non sono il massimo delle fonti storiche, però sono comunque una fonte storica, e affascinarti il tutto. Io, se mi avessero creato un software che mi avesse narrato queste cose, mi avesse fatto anche giocare, che ne so, la parte delle legioni romane o la parte dei barbari che invadono, mi sarei divertito, però non mi sarei dovuto perdere in quel divertimento. Secondo me, a ogni passo mi avrebbero dovuto dire: fermo, questo lo stiamo facendo per farti divertire, questo no. Quindi ogni tanto approfondire. Questo tipo di ragionamenti credo che sia utile farlo. Ad oggi non ho visto ancora nessuno che sia messo a farli in modo strutturale. Mi piacerebbe che ci fosse, perché credo che sono uno strumento che, ripeto, io avrei trovato interessante. Quando ne parlo con qualche ragazzo mi sembra interessante. Qualche gioco educativo io l'ho fatto, ho un paio di brand educativi, però non sono in ambito storico, sono uno in ambito ecologico e uno incredibile che non sapevo neanche esistesse, che l'INAIL fa comunicazione nella scuola sulla sicurezza. Non lo sapevo. Voi lo sapevate? Io l'ho scoperto l'anno scorso, abbiamo fatto gli scaccialischi, però lì abbiamo fatto un platform divertente, non c'è tutto quanto questo problema dell'accuratezza storica, c'è solo appunto cercare di mettere dei quiz che ti insegnano qualcosa, però sì, prego.
Io sono d'accordo con il discorso che la politica sempre inficiato con il entertainment, però riguardo il videogioco non possiamo forse dire che il videogioco sta andando troppo in fretta anche per la politica, perché cioè il caso del boycott Blizzard sostanzialmente è il fatto che il videogioco ha messo a disposizione una piattaforma globale che è entrata in dei posti dove c'è la politica non avrebbe voluto che entrasse, sì. Che adesso diventa un po' più dal punto di vista politico.
Posso... Credo che non sia legato al videogioco, credo che sia la tecnologia. La tecnologia va molto più veloce rispetto a quello a cui noi riusciamo a star dietro al momento. E comunque sia, il videogioco utilizza piattaforme tecnologiche, e il videogioco dal punto di vista del software, se lo guardiamo come software, il videogioco è sempre all'avanguardia rispetto alla produzione software corrente. Siamo all'avanguardia per le tecnologie usate, per i back-end, per le strutture, per gli hardware che usiamo, per tutto, per l'intelligenza artificiale. Il videogioco è sempre all'avanguardia, quindi anche tutti gli strumenti di comunicazione che utilizza sono sempre all'avanguardia. Cioè, diciamo che appunto in Italia ci siamo accorti che ci serve un'agenda digitale quando ormai il digitale è vecchio, nel senso, cioè, la tematica digitale è... Quindi in generale, dal mio punto di vista, poi non so se Fabio ha un punto di vista diverso, il videogioco è così legato all'avanzamento tecnologico. Il problema è che noi e la nostra politica non siamo al passo con l'avanzamento tecnologico.
Beh, cioè, la Cina alcune risposte le dà di solito, ti mette il firewall.
Beh, la Cina da quel punto di vista lì è interessante vedere quello che fa la Cina, anche dal mio punto di vista come sviluppatore dei videogiochi. Loro hanno un approccio completamente diverso sul videogame, quindi dal punto di vista culturale hanno un approccio totalmente diverso, quindi per noi è escapismo, per loro è parte della vita reale. Quindi il punto di vista ufficiale della Cina è: il videogioco comunque sia un'estensione della vita reale, quindi se tu vuoi pubblicare un videogioco in Cina, se la tua macchina passa attraverso le strade, nelle strade ci devono essere i veri cartelli dei limiti di velocità. Tu non puoi fare azioni in una strada vera, cioè una strada che riprende una strada reale, che non potresti fare nella vita reale. Quindi, e poi hanno appunto
tutte delle tematiche un po' strane per noi, come ad esempio abbiamo il fenomeno dei giochi che sono su mobile, abbiamo quasi tutti i giochi free to play oggi, quindi giochiamo gratis e poi paghi per avere determinate cose. Dal punto di vista occidentale, quando tu paghi per avere delle cose nel gioco e per avanzare più velocemente all'interno del gioco, viene un po' vissuta come se fosse doping. Per i cinesi no, per i cinesi è normale, io ho più soldi e quindi io questo lo faccio perché lo posso fare e quindi lo faccio anche nel gioco, lo posso fare nella vita reale e quindi lo faccio anche nel gioco. Quindi diciamo che avere queste piattaforme globali sicuramente causa un problema di scontri culturali al momento.
Sì, sì, ma
perché
poi in realtà,
per cui non siamo pronti, la verità, cioè la politica in generale non è pronta.
No, dipende appunto dalla percezione che si ha, se è più caotico o è più democratizzante. È chiaro, questa è una discussione assolutamente apertissima, questo può riguardare la rete in quanto tale, complessiva addirittura.
Ma appunto è più caldo e la politica non è in grado di reagire davanti a queste cose, non sa, poi cerca di gestirle magari velocemente,
sì,
e non sapendole gestire correttamente.
Magari. Siamo tutti nel mondo, però poi viviamo in società diverse.
Sì, c'è un'enorme complessità. Infatti esistono nell'industria videoludica, tra l'altro sono nati da qualche anno, degli intermediatori culturali proprio per localizzare i giochi. Esistono proprio dei manager, se non lo facessi conoscere tu, che ti spiegano quando vai a localizzare un gioco le cose che non devi toccare su una serie di argomenti, quindi fai delle piccole modifiche, tranne i franchise, quelli totali. Però
o anche se hai intenzione di fare un videogioco ambientato in certi paesi e così via, se vuoi cercare di avere rispetto per determinate culture e così, puoi rivolgerti a loro per fare in modo che la tua rappresentazione di determinate culture in certe zone sia.
Sì, è chiaro. Sì, posso essere. Siamo
tantissimi. Forse c'era prima il signore giù, non so. Vai, scegli tu.
Ormai i videogiochi realmente possono fare economia, molti casi di videogiochi sembrano piccoli, però soprattutto all'estero, cinque sono stati ponderati, controllati, quando si scontra uno Stato che vuole censurare il gioco, con una multinazionale multimiliardaria che vuole vendere, cosa ci può fare?
Innanzitutto bisogna, non lo so, lo storico di questa cosa. Mi sento di dire, come al solito, di citare la Cina, dove non c'è da discutere molto, vince il Partito Comunista Centrale e stop. Ma è un modello completamente diverso, chiaramente. C'è da dire, ripeto, che il modello anglosassone di tipo americano di solito però le cose le fa lo stesso, cioè nel senso che anche lì cito sempre l'ottima rivista Limes, non delle nostre eccellenze intellettuali. Dico candidamente, parlando anche con molti diplomatici americani di un certo livello, militari, che alla fine alcuni apparati governativi loro gestiscono di fatto tutto quanto quello che conta, anche dei poteri, quello che si dice appunto dei vari media cosiddetti liberi o quello di cui si ha paura che Facebook, Google se ne vadano per i fatti loro completamente. In realtà hanno alcune chiavi fondamentali anche negli investimenti, nelle partecipazioni, che di solito... Poi è anche complesso per oggi parlare, nella nostra contemporaneità, parlare di stati è un po' complicato, perché effettivamente gli stati poi sono a loro volta governati da gruppi di interesse piuttosto complessi, gruppi diciamo di alta borghesia, tornando all'alta. Prego.
Volevo sapere cosa pensate della Ubisoft. Due settimane fa Duran è venuto qua a Milano a presentare il Discovery Tour di Odyssey, che è il secondo anno di esperienza parallela al videogioco sanguinosissimo, con una semplice possibilità di girare degli ambienti e avere delle spiegazioni su tutto ciò che riguarda la vita nell'antica Grecia e incontrare i personaggi.
Beh, io la vedo come una cosa assolutamente positiva dal loro punto di vista. Ovviamente rispetto a quello che fanno, secondo me è una cosa assolutamente positiva. Quindi, ovvio, nei videogame, nei vari Assassin's Creed ci sono delle libertà artistiche, come dicevamo prima, sono necessarie in qualunque cosa, però appunto esperienze del genere possono assolutamente dare un aiuto magari possono anche aiutare a far avvicinare ragazzi o appassionati dei videogiochi, che in questo modo si avvicinano a una tematica e poi hanno la possibilità di approfondire e saperne di più grazie a queste realizzazioni. Quindi secondo me è assolutamente una cosa molto 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 positiva quella che fanno.
Bello, però personalmente da statalista direi che mi sarebbe piaciuto che avesse fatto il Ministero dei Beni Culturali, Microsoft, per concessione e immagine. E anche per dire a qualche genitore, vedi, può anche imparare, non diventa un killer o un pazzo scemo, che poi di fatto c'è anche questo elemento. Ma è una cosa molto bella che abbiamo già, almeno personalmente mi piace in generale, che non sono chiuso assolutamente, cioè io personalmente, nonostante faccia parte di questa industria, non mi chiudo mai a riccio. Hai anche visto, avendo a che fare anche spesso con le scuole appunto, l'approccio migliore è quello di ammettere, perché è così, tutte le criticità che questo strumento ha, e sono infinite le criticità esistenti, molte inesplorate, come molti neuroscienziati appunto stanno studiando, che dicono che alcuni bambini dovrebbero avere uno schermo in mano per i primi 2 anni di vita, tutte cose che stanno ancora da studiare. Poi tra l'altro i patron della Silicon Valley, i figli, guarda caso, li fanno vivere all'inizio senza tecnologia, ci sarà anche un perché di queste. Quindi no, la complessità è tale, le opportunità sono tantissime, però chiaramente le criticità anche quelle infinite. Però sì, c'è da costruire, siamo all'inizio probabilmente, perché la nostra è la prima generazione di giocatori veramente adulti, è la prima, e quindi anche tra virgolette di registi, quindi primi game designer, quindi anche noi, questo progetto non solo, l'ho detto, è egoistico, nasce anche dall'esigenza di capire, ci siamo anche un po' scocciati dei videogiochi come sono, quelli adesso anche noi cominciamo a essere annoiati dal videogioco classico, videogioco anche pubblicizzato, che ha recensioni incredibili pagate, come so, da tutto l'apparato delle recensioni specialistiche, in cui per l'ennesima volta hai vivi di uno grosso che si chiama God of War 3, in cui però sì, bello, bellissimo graficamente, tutti che dicevano la narrazione stupenda, sì, ma vai in giro con un tizio a fare a botte e poi trovi il boss, devi trovare il modo per far fuori il boss, la linea rimane quella. Negli indipendenti ci sono delle cose belle, tipo Paper Please, che è un gioco indipendente in cui fai un sovrintendente di dogana che deve dare o no il passaporto, che è tutta una storia assurda dietro. Ci sono delle cose, degli esperimenti molto interessanti. Però c'è ancora molto da dire, perché per capire se c'è almeno una nicchia di pubblico adulto in cui fare delle sperimentazioni che non siano solo tecniche, anche perché il problema dei videogiochi, soprattutto per sviluppatori piccoli come noi, è chiaramente la parte finanziaria. Un videogioco AAA di quel tipo Assassin's Creed ormai costa 100 milioni. Però nell'ambito indipendente si stanno moltiplicando miliardi, miriadi di possibilità, anche perché la tecnologia consente sempre di fare più esperimenti, sperimentare anche a basso costo.
C'era anche quel ragazzo là che aveva una domanda. Sì,
una domanda sul regista del peso del vostro progetto, perché ho pensato, diciamo, il discorso di uscire dall'industria, quindi rivolgersi a persone esterne al campo di sviluppatore, quali fossero i criteri di scelta di partecipanti alla prova di il tema della carenza in giochi. Poi mi fa senso tenere che a volte la situazione sia diluita, diciamo, da una sorta di mentalità un po' più reazionaria, magari consiglio la figlia, persone che non sono utenti.
Sì, noi siamo consapevoli di poter scadere nell'opinione, abbiamo una paura terribile.
Pensavo a sapere se le scelte sono note per essere utenti del campo di sviluppo.
Utenti?
Sviluppatore chiaramente è un campo ristretto, no?
Certo.
Penso che il mio gioco deve essere almeno utente.
No, a noi piaceva l'idea invece di coinvolgere tutto un mondo anche di non utenti. Ci piaceva proprio, è proprio quello che stiamo cercando,
sì,
di fare.
Alcuni
invece
sono utenti, altri assolutamente.
Ci è piaciuto chiaramente anche e soprattutto anche multigenerazionale, cioè anche il professore di 70 anni che quasi non ha mai giocato a niente. No, ci piace il punto di vista di tutti, sotto questo punto di vista il criterio è cercare persone che noi riteniamo, è abbastanza generico, persone qualificate e interessanti, questo diciamo genericamente. Poi è ovvio che cerco di avere il più ampio spettro possibile, avendo magari lo psichiatra, lo psicologo, il pedagogista, vari quest'anno abbiamo due professori di economia, avendo chiaramente il capitalismo al centro del discorso. Cerchiamo di andare però in un ampio spettro. Non so, sicuramente insomma, impariamo in mano anche con le cose che ci diciamo. Sì, e noi vogliamo affrontarlo quel pregiudizio, cioè ci piace il fatto di avere l'opinione di chi ha il pregiudizio, assolutamente, perché vogliamo avere il pregiudizio, perché vogliamo portarlo all'interno per mostrargli che non c'è, che il suo pregiudizio è sbagliato, è l'unico modo del confronto. Com'è?
Ma
allora sì, il nostro sì, poi però chiaramente nel momento in cui noi lo esponiamo, anche esponiamo anche la sua opinione, se possiamo, assolutamente, in tutto il mondo, in modo da mettere diciamo, agli atti il fatto che assolutamente lui sia contro tutta una serie di caratteristiche di videogame, cioè siamo, ci dobbiamo andare.
Serve anche a educare noi e altri nella nostra industria rispetto a quella che è la visione di chi non conosce la nostra industria, comunque, che è assolutamente una cosa di cui abbiamo bisogno, perché se no normalmente appunto ce la cantiamo e ce la suoniamo da soli, quindi bisogna anche sapere quando qualcuno si approccia a noi ha un pregiudizio, capire da dove viene questo pregiudizio e perché è assolutamente importante dal nostro punto di vista per far crescere la nostra industria.
Comunque saremo in giro, io sarò in giro ancora qui anche un po' domani, se avete domande anche per me, mi fermo volentieri a fare le chiacchiere.
Grazie.
Grazie dell'attenzione. Grazie.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.